ad alta voce. Massimo Popolizio legge Una vita violenta di Pierpaolo Pasolini.
Tutti andarono verso l'uscita, ballando e cantando. Ugo sulla porta si rivoltò verso il baffone, con le mani a imbuto intorno alla bocca, e gridò: «Trovatene un'altra d'orchestra, che questa è ingaggiata!» Risortirono nella strada, con dietro quello della fisarmonica, quello della chitarra e quello della cornetta. Per prima cosa bevvero ancora, passandosi le bottiglie. Poi i suonatori attaccarono Grazie dei Fior, mentre che i Santi Sei si facevano un altro goccio d'acqua sul marciapiede. Poi cominciarono a andare su e giù per la strada vuota, ballando fra di loro, facendo le figure. «Namo!» gridava Ugo ai suonatori, «che vi paghiamo a chilometraggio!» Quelli venivano sull'occhi l'occhi, già un po' cotti pure loro. Come finirono Grazie dei Fior, Lello fece: «A musicanti, a Lello vostro gli dovete far sentire Carcerato!» «Ma che Carcerato?» fece sprezzante Ugo. «A me fatemi sentire Vipera!» Salvatore smise di ballare con il matto e gridò: «Ma che vai viperanno te? Che sei velenoso! Ma va, faccio sentire una canzone che vi fa sburare tutti quanti!» Alzò un dito verso il chitarrista Quattrocchi. «Vent'anni!» fece. «Asa di elettrica!» gridò Lello. «E non starom per cazzo, ambriacone!» gridò Ugo, già incazzato, rivolgendosi ferocemente ai suonatori. «Ho detto vipera e vipera da esse!» «Vai e lucertola, sto deficiente!» fece Lello indignato. «Ma Carcerato, dai! Che è una canzone di vita!» Ugo mostrò i denti come un cane idrofobo, si piegò verso l'orchestra, che quasi quasi toccava con la scucchia il marciapiede, strisciandoci come un serpente. «Suonate vipera!» ordinò. Lello cominciò a perdere la calma, strinse gli occhi, storse la bocca, alzò l'indice e con questo fece: «No, perché?» disse. «Soneno Carcerato!» Salvatore intanto aveva rinunciato a 20 anni e tutto allegro, strillando come una sirena, si mise a cantare per conto suo, ballando «Lola, Lola!» E allora l'orchestra approfittò e suonò de prepotenza il Charleston. E tutti, tenendosi stretti per le mani zozze e rigirandosi di qua e di là, si misero a ballarlo. Ballando il Charleston a tutta gallara, chi insieme e chi da solo, arrivarono in pizzo a Via dei Santi 4, al piazzale San Giovanni. Qui Ugo, tutto ambotto, mandò a fanculo il Charleston e tutto, e si fece una corsa verso l'obelisco, montando in piedi sopra il piedistallo. Allargò le braccia alzando gli occhi al cielo, come San Francesco da quell'altra parte del piazzale, e gridò: «Ecco le glorie di Roma!» E poi cominciò a cantare col gargarozzo che gli andava su e giù, rivolto al cielo. «Per vincere ci vogliono i leoni, di Mussolini armati di valor!» Ma si interruppe subito, facendosi scuro in faccia e rosicando i denti. «Perché sto obelisco!» gridò. «L'avemo fregato ai russi, a stronzi! Noi se potevo permettere d'essere prepotenti, a stronzi, a noi nessuno, c'è caga il cazzo, questa è la città eterna, Riprese un po' di fiato e poi gridò alla disperata: «Plebei, la borsa nera è finita, adesso il pane lo danno anche senza bollini, adesso il pane bisogna scavarlo con l'ugna, prima lo portava mio padre il pane, ma voi lo sapete tutti che mio padre l'hanno trucidato davanti alla porta di casa mia, è stato lì per terra fino alla mattina, con 3 revolverate alla fronte, chi l'ha aiutato? Nessuno, porco due! In Italia siamo 50 milioni di abitanti e ci avemo tutti il culo bagnato!» Aveva gridato così forte che chiuse gli occhi e pareva che stesse per stubarsi, e invece urlò più forte ancora: «Ade Gasperi!» Tacque un po', poi fece una pernacchia lunga che non finiva mai, sbavando tocchi di saliva con un rumore sinistro, piegandosi con le mani sulla pancia. In quel momento si videro in cima alla piazza venire su dai giardinetti di Porta San Giovanni 3 o 4 nottole in bicicletta. Il cagone per primo le smorfì.
«Datti!» gridò. «Che c'è la parata!»
E cominciò a fare il cavoletto giù, verso via Merulana.
«Ecco la carica!» gridò Tommaso, correndogli appresso. Tutti se la squagliarono e, dato che s'era presentata l'occasione, ammollarono i suonatori, che correre tanto non potevano a causa degli strumenti, facendo la gialla.
Roma finalmente dormiva. A far chiarina erano restate solo le nottole. Chiarina, per modo di dire, perché i nuvoloni scuri s'ammassavano fitti fitti e tempestosi tra i cornicioni e sulle piazze. S'avvicinava il Natale e il tempo si metteva per davvero al brutto. Come arrivarono a un pizzo soave, i compari si salutarono e quelli di Trastevere smallopparono per conto loro, portandosi appresso il cagone, che non ce la faceva più con quell'anima de merdella che ci aveva. Invece Lello e Tommasino presero a fettone la strada verso casa. Chioschi, gabinetti, giornalai, tutto era chiuso. Non passava nessuno. I lampioni tra gli alberi luccicavano per conto loro. Solo a un angoletto della piazza, laggiù, in mezzo a un po' di roccette finte, c'era una tribù de gatti, d'ogni qualità, che gironzolavano mettendosi ogni tanto a soffiare come forge. Tommasino e Lello erano tutti pappa e ciccia. «Che se famo un altro pezzetto a piedi, a domà?» «Ammazza, oh!» fece allegro Tommaso. «Ancora non te sei stufato de cammina?» «E chi è stanco?» disse Lello, cominciando a tagliare giù per Piazza Vittorio. Cominciavano ad arrivare quelli coi carrettini. Uno tirava tra le stanghe, come uno schiavetto, e un altro sgambettava de dietro, con la cecagna, tutto ben pettinato che pareva appena sortito dal parrucchiere. Come fantasmi passavano lesti lesti sul selciato bagnato e sparivano giù per i marciapiedi intorno ai giardini della piazza. In un angolo si sentivano dei rintroni. Erano i canestrari contro i portici che rotolavano i bidoni dell'immondezza e li caricavano sul camion. Lello non aveva sonno ormai e si sentiva tutto leggero, come quando verso mattino si esce dal danzo un po' bevuti. Se ne andava giù sotto i portici con le mani in saccoccia, il petto in fuori e la faccia da fio della mignota. Tommasino, tutto contento di quella buona disposizione dell'amico, gli pedalava le spalle, di lena pure lui, ma non per dargli troppa soddisfazione, un po' ammusato. «Ammazza da lei!» gli faceva. «Ma che c'hai, il fuoco sotto i piedi?» E Lello non rispondeva. Cantava una canzone, dondolando un po' la testa, con gli occhi fissi in avanti e le mani in saccoccia, come se ce l'avesse legate. Incontrarono una nottola che rincasava, poi un operaio, bianco per il sonno, che se ne andava alle ferrovie laziali, poi un vecchietto con la barba, che spingeva una carrozzella piena di stracci bagnati e altri impicci che puzzavano. Ma uno passava staccato dall'altro, ognuno per conto suo, ingeliti, in silenzio. Non si sentiva quasi nemmeno il rumore delle scarpe scalcagnate sul pavimento bagnato dei portici. Uscirono da Piazza Vittorio e presero per via la Marmora, con la caserma e la centrale del latte, da dove veniva tutto un fracasso di cassette di ferro piene di bottiglie strascinate sui pavimenti dei magazzini e caricate sui camion. Si misero un po' sbullonati davanti all'ambraio Minelli a guardarsi i cartelloni del film del giorno appresso e le fotografie degli artisti del varietà.
«Anima mia!» fece tutto caricone Lello, mordendosi i labbri davanti al cartellone dove c'era una bionda mezza ignuda che, girando la faccia sopra una spalla, guardava con un sorriso da zoccolona che non finiva mai. Subito arrazzato, Lello se ne stette lì un pezzetto a smiccicare, con le mani dentro le saccocce dei garzoni stretti stretti, affissato. Si sentì cigolare un tram dalla parte di Piazza Vittoria. «Vai, c'è lei!» gridò allora Tommaso, prendendo la rincorsa.
Fischiando come scellerati, svoltarono l'angolo dell'Ambra Iovinelli e, a tutta velocità, imboccarono via Principe di Piemonte, lungo i binari del tranvitto di Centocelle. Arrivarono all'arco di Santa Bibbiana. Erano stanchi che non rifiatavano, ma dei tramvi nemmeno la puzza. «Vaffanculo, la puzzì!» gridò Lello, piegandosi sulla vita per respirare meglio. «Oh! E che ne sapevo io?» rispose Tommaso, cercando di mostrarsi alloccato meno che poteva. «Che ne sapevo io? Se era il 12 oppure l'11?» Lello si mise a sedere sull'orlo del marciapiede, allungò le gambe e s'appoggiò con la schiena ai carcinacci del muro. «E mo qua hanno affitti qua?» fece una smorfia, ma si rassegnò subito. La faccia gli si rischiarò e, sbracato sul marciapiede, ricominciò a cantare. Tommasino s'accomodò vicino a lui, all'impiedi, appoggiandosi al muro, un po' curvo e intirizzito, con le mani in saccoccia e le gambe incrociate. Si sentiva soddisfatto della vita, anzi, quasi sazio, e aspettando non gli restava che sbadigliare un po'. Per tutta via Cairoli, dove si erano messi alla curva, perché, anche se lì la fermata non c'era, il tram rallentava sempre, non si vedeva un disgraziato. Pareva la città dei morti. E peggio ancora, poi, dall'altra parte, per via Principe di Piemonte, con la ferrovia del tramvetto di Centocelle incassata sotto il muraglione bianco della stazione Termini, e sopra una specie di minareto tutto avvolto da una scala a chiocciola e tante file di luci. Lì c'era il sottopassaggio di Santa Bibbiana, che gocciolava come un lavatore, una fila di fanali sulla volta scrostata e le rotaie del tram che l'imboccavano per San Lorenzo e il Verano. Non c'era nessuno proprio. Pareva che invece che farsi giorno si fosse fatta più notte, che tutti se ne fossero ritornati a letto, lasciando piazze, strade, viali, sottopassaggi a quel buio in cui brillava senza scopo l'illuminazione comunale, rischiarando a giorno i selciati lucidi d'acqua appiccicosa. «Mannaggia!» fece schifato Tommaso, che gli era venuto un attacco di cecagna così forte che quasi quasi piangeva. Ma si paccava la pancotta nella saccoccia e così si riconsolava. Lello aveva finito di cantare e aveva pure cambiato posizione. S'era accucciato in pizzo al marciapiede, puntando i gomiti sulle ginocchia e reggendosi il viso sui pugni. Ogni tanto, distrattamente, faceva uno sbadiglio, paziente. «Li mortacci su adesto 11», rifece ringhiando i denti Tommasino. «Ma che, si è persa la strada, se?» Ma proprio in quel momento, come mandato da Dio, all'angolo di via Cairoli con piazza Vittorio, laggiù in fondo, un tram si mise a raschiare alla voltata con un che faceva arricciare la pelle, e l'11 si parò completamente vuoto. I due zomparono in piedi come due belvette. «Carica! E il tram parte al fischio! Ale, ale!» gridò sferzante Tommaso. Lello continuava a fare l'indifferente. Come il tram fu al punto dell'Apollo, rallentò per voltare e infilare l'arco di Santa Bibbiana. Tommasino scattò avanti, si aggrappò al mancorrente e, zompando sul predellino, entrò nella vettura, tutto bullo, pronto già ad alzare un po' di polvere al fattorino che, non essendoci nessuno, stava avanti accanto al compare che guidava. Ma di botto, con uno stridore che fece sudare l'ossa, la vettura diede una frenata così de brutto che Tommaso fu sbattuto contro la groppa del fattorino. «Oh, ma che è?» gridò. Il conducente aveva già la mano sulla manopola, la porta avanti si aperse e quello saltò giù dal tram. Tommaso gli andò appresso con uno zompo e si ritrovò sulla strada, lì davanti all'arco di Santa Bibbiana. Lello era seduto a terra, sul selciato fradicio, accanto alle rotaie del tram, all'altezza del rimorchio. Voltava la schiena a Tommasino e ai due tranvieri scesi dalla vettura davanti. Il fattorino del rimorchio era già accanto a lui e lo stava a guardare, fermo, all'impiedi. Lello se ne stava lì, con la schiena rigida e le gambe lunghe in avanti. Una mano la teneva contro i sanpietrini bagnati, l'altra la teneva sollevata davanti agli occhi. E visto di dietro pareva che avesse raccolto qualcosa da terra e se la stesse a osservare attentamente. Tommaso gli corse accanto. Quello che Lello stava ad osservare era la sua mano, ma ridotta in uno stato che Tommaso, guardandola, divenne bianco come un cencio e cominciò a tremare. Era un mucchietto tutto maciullato d'ossa e di sangue. Lello, cercando di urlare, ma in realtà con una voce fina, fina, che pareva venisse da un altro mondo e non fosse lui che parlava, diceva:
«Ai, oddio, aiuto!»
Pure il piede era frattagliato. La scarpa, la carne, l'ossa formavano tutta una portiglia rossa di sangue. Il fattorino e il conducente ormai erano lì e stavano piegati su Lello. Questo si era messo le mani contro la faccia e non riusciva più a staccarle per non vedere. Poi chi qua, chi là, erano venute altre persone. In pochi minuti si formò un treppio intorno al tram fermo. Qualcuno cercò di prendere Lello sotto le braccia e trascinarlo verso il marciapiede, ma Lello cominciò a gridare più forte e allora lo lasciarono lì, fermo, seduto sul selciato, con la mano alzata e la gamba tesa. Due o tre canestrari più giovani corsero via per andare a telefonare a un bar o al casotto al capolinea dei tramvetti di Centocelle. Intanto, intorno a Lello ormai, le pareti delle case bagnate, i muraglioni della stazione, le facce della gente, i sanpietrini, tutto era schiarito, quasi bianco, alla prima luce del giorno che rispuntava uguale a sempre, piano piano, sulla città.
Ella portava un braccialetto strano, una vipera d'oro accorcigliata, che viscida parea sotto la mano, viscida e viva quando l'ho toccata. Quando ella abbandonavasi fremente sul mio seno, parea schizzasse tutto il suo veleno. Vipera, vipera, sul braccio di colei che oggi distrugge tutti i sogni miei, sembravi un simbolo, la croce simbolo della tua malvagità. Mamma che quando sogna, sogna il vero, ha sognato di me la notte scorsa, m'ha visto per un ripido sentiero presso una mala vipera ed è accorsa. E si è svegliata pallida gridando per il terrore, la vipera m'avea già morso il cuore. Vipera, vipera, sul braccio di colei che oggi distrugge tutti i sogni miei, sembra di un simbolo, la croce simbolo della tua malvagità. Per non amarla più può andar lontano, ma lontano non posso rimanere, e poi il suo bacio che mi rende vano, la sua perfidia che mi fa piacere, e quando mi divincolo ribelle a questo amore, qualcosa mi si annoda intorno al cuore.